Devo ora cercare di concludere il tema che io avevo solo accennato al termine della lezione precedente. Soprattutto dobbiamo tirare le fila del discorso complessivo su Schneider e spero di riuscirlo a fare in breve, perché in parte il problema appunto del tirare le fila, del dare anche una valutazione, non è particolarmente difficile ed in parte probabilmente le nostre conclusioni sono già state indirettamente anticipate nel corso delle lezioni precedenti. Per altri versi invece vi è la tentazione di estendere il problema, di allargare la discussione, cosa che non è possibile fare. Anzi, io farò uno sforzo piuttosto di ridurre ancora quei problemi a cui volevo accennare. E cercherò di parlare più forte, ma non so se la faccio. Avremo bisogno, ogni aula dovrebbe avere il suo microfono e il suo parlante. Ecco, in che modo, qual era il tema che abbiamo annunciato alla fine della lezione scorsa? Era il tema che abbiamo caratterizzato con il termine di sacrificio, il tema del sacrificio. Ho notato che proprio in rapporto a questo tema, da un lato Schneider continua quel lavoro di interpretazione e di analisi che abbiamo già messo in evidenza in altri casi. Ma nello stesso tempo, indubbiamente, proprio su questo tema e sull'importanza soprattutto che Schneider dà a questo tema, diventa più netto e più chiaro il rapporto fra questa ricostruzione interpretativa che accentua il momento del suono all'interno dell'immaginazione mitica rispetto al problema generale di questo testo, il significato della musica, il significato perduto della musica. Cioè, su questo tema particolarmente netta, netto il tipo di operazione che Schneider vuole compiere. E da parte nostra possiamo appunto approfittare di questo ultimo spunto proprio per avviare anche qualche considerazione conclusiva che, come ho già anticipato all'inizio, ha uno sfondo nettamente critico. Nella lezione scorsa abbiamo messo in evidenza appunto come vi sia una relazione, vi possa essere una relazione immaginativa con tutta una serie di sviluppi e di diramazioni tra il suono e il tema del nulla, che era anche il tema della morte, che era anche il tema del vuoto. Il tema del nulla e della morte è stato anche richiamato al termine della lezione scorsa proprio per introdurre il problema del sacrificio. Io avevo osservato che questo tema del sacrificio prende l'avvio da una considerazione fenomenologica estremamente elementare, da un dato descrittivo che ha un inizio ovvio per quanto riguarda il problema del suono e che ha in realtà un amplissimo sviluppo che noi cercheremo di elaborare nelle lezioni successive, e cioè il tema della temporalità del suono. Una delle caratteristiche che dovremmo subito mettere in evidenza in rapporto al suono come tipo di oggetto è proprio il suo essere un oggetto temporale. E in seguito questa dichiarazione, che ha una sua base ovvia, mostreremo che ha invece tutta una serie ha una complessità di base da mettere in evidenza. Questo tema della temporalità, come può essere subito utilizzata in funzione del problema che stiamo ora considerando? Può essere subito richiamata mettendo in evidenza l'estinguersi del suono. Il suono è un processo che non solo ha un inizio, ma anche una fine, e quindi può essere inteso come un processo verso una fine, come un consumo. Il suono, nella sua processualità del suono, può essere intesa come un processo di estinzione. E subito vediamo qui la possibilità di innesto appunto di una immagine, il canto primordiale, canto di morte, canto di un morto, può essere anche considerato canto di un morente, canto di un morente. Canto cioè che da un lato è creativo, dà vita all'origine stessa dell'esistenza, e dall'altro questa origine, questa modalità della creazione comporta il sacrificio del cantore. Il dio canoro di Schneider, appunto, cantando si estenua e tende a regredire nel nulla. Cito una delle poche citazioni che faccio da Schneider: questo dio cavità canta o suona a ritmo di tamburo se stesso, poiché egli stesso è l'inno. Però mentre egli si canta o si suona, il suo canto, cioè egli stesso, svanisce nel nulla, sacrifica se stesso per ricavare un inno dai suoni che subito si spengono. Da questo modo di reimpostare nuovamente il problema della origine sonora, naturalmente sorge una nuova relazione, una nuova interessante relazione, ma interessante, come vedremo subito, sotto il profilo essenzialmente ideologico, con il canto umano. Che cosa allora rappresenta? Cosa rappresenta il canto umano, canto che è inserito nel canto primitivo, dentro contesti rituali? Qual è il suo senso? Certamente lo stesso discorso immaginativo che abbiamo fatto orora lo potremo fare anche per il canto degli umani, il canto, potremmo esprimerci così, che gli umani dedicano ai divini. E certamente, in particolare qui si fa sentire la critica di Schneider nei confronti in generale della unilateralità della lettura e dell'interpretazione del mito, della unilateralità che dipende essenzialmente da un'assunzione di un punto di vista connesso alla visività, al momento rappresentativo. Il sacrificio, il rito, ha dei momenti visivi, ma anche dei momenti che riguardano l'udito. Nel rito ci sono vittime, queste sono vittime sacrificali, si presentano offerte, doni materiali agli dèi. Questi doni materiali sono spesso cibi, e questa offerta viene accompagnata da canti. Abbiamo già sottolineato che dal punto di vista di Schneider l'accompagnamento è in realtà la vera essenza del rito, cioè il canto è la vera essenza del rito, il canto è il primario autentico nutrimento degli dèi, di cui i doni materiali non sono a loro volta che una concretizzazione simbolica. Ecco, questo è il discorso che Schneider vuol fare. Rovesciando un rapporto, ma anche reinterpretando il concetto stesso di sacrificio, il concetto della vittima e anche il modo di rapporto tra umani e divini, appunto. Che tipo di rapporto si viene a configurare dal punto di vista immaginativo? Vi è un dio morente, no? Che è morente in quanto canta, e nel suo canto mantiene in essere il mondo stesso. Il dio si esaurisce nel suo canto, e vi è d'altra parte il canto degli umani che nei confronti degli dèi offrono il nutrimento che è appunto ancora il loro canto. e che a loro volta certamente subiscono l'esaurimento che il canto stesso comporta. In certo senso, con i loro canti, gli uomini riempiono questa gola spalancata del Dio morente con il canto, dice Schneider, della loro stessa vita. Cioè vi è questa reciprocità, anche per gli uomini il canto è consumo ed è morte, è un canto di viventi, ma un canto di viventi che cantando si avviano esausti ed esauriti da questo canto verso la morte. Questo è il nesso che Schneider propone tra canto e sacrificio, e come voi vedete un nesso estremamente stretto, da un lato in parte nuovo nella sua impostazione complessiva, dall'altro forse meno nuovo di quanto sembra, e su questo rapporto innesta un discorso implicito che non fa esplicitamente, ma un discorso implicito sul rapporto tra i vivi e i morti, appunto tra cielo e terra, tra umani e divini, come uno scambio reciproco. Anche questo nuovo sviluppo naturalmente, ed è questo un elemento del suo interesse, offre numerosi spunti per interpretazioni di figurazioni mitiche. E in particolare, lo comprendete subito, dà un senso diverso, particolare, all'uccisione rituale della vittima, dell'animale o anche dell'uomo, perché l'uccisione della vittima diventa una sorta di modo di concretizzare, di brutale direi, concretizzazione di un rapporto mitico immaginativo, cioè l'uccisione della vittima non è la preparazione dell'animale affinché il Dio non se lo mangi vivo, insomma, ecco, ma se lo mangi già ucciso. Evidentemente ha bisogno di una spiegazione. Questa spiegazione è appunto una concretizzazione di un'immagine, cioè è una regressione, un far regredire verso la morte, intesa come preparazione al canto, intesa come preparazione al canto. E voi ricordate già i discorsi che facevamo in precedenza, cioè è la situazione della morte, del vuoto, lo dicevamo prima, che produce, che prepara l'emissione del suono. Dunque la relazione anche tra cosa sonora, tra strumento e morte, anche questa relazione che ieri abbiamo già considerato, assume un carattere che rimanda al tema del sacrificio. Spesso il tamburo stesso, e questo non è altro che una variante simbolica, è lo stesso altare sacrificale, cioè l'altare su cui viene sacrificata la vittima. Ecco che qui abbiamo quindi una serie di possibilità di impieghi, diciamo, in direzione interpretativa di quella che è un complesso di connessioni immaginative. Ma certamente a questo punto del nostro discorso non ne sono più ormai questi elementi su cui noi vorremmo attirare l'accento, ma piuttosto sull'utilizzo in chiave generale che Schneider fa di temi come questi, e soprattutto della centralità che questo tema assume ai fini del significato, del suo modo di impostare il problema del significato della musica. Si è già detto fin dall'inizio che questo significato non può essere ricercato nella musica del presente, non può essere ricercato nella musica del nostro passato, anche più lontano, deve essere ricercato nelle culture più arcaiche, nei simbolismi del suono che sono proposti dall'immaginazione mitica. E in particolare appunto in questa immaginazione noi abbiamo visto che viene fatto emergere il tema del suono come sostanza del mondo, ma soprattutto ora, ed è questo il punto d'arrivo del discorso di Schneider, soprattutto il suono, il canto come punto di contatto come scambio vivente tra umano e divino. Ed è questo l'aspetto, potremmo dire, più originale, tra virgolette, della produzione di Schneider, perché per altri versi questa di qui in avanti, la parte che stiamo criticando, che stiamo presentando, è in realtà la meno originale dal nostro punto di vista. Originale in che senso? In che senso? Nel senso che non ci si limita qui semplicemente a postulare un significato profondo della musica, un significato metafisico della musica, ma lo si elabora all'interno di un discorso che ha una sua complessità e una sua portata. Il punto che stiamo ora toccando, in realtà chiaramente, sposta tuttavia la tematica di Schneider dal piano delle pure semplici connessioni espressivo-immaginative a un piano che si riferisce ormai a una relazione fra senso della musica, fra senso del musicale e senso dell'esistenza. Allora è una decisione sul senso dell'esistenza, o su ciò che può essere il senso dell'esistenza, che sta alla base poi di un'ulteriore decisione su quello che è o deve essere il significato autentico della musica. E in questo è già presente, in questo tema del sacrificio, dove appunto questa relazione, questo scambio tra umani e divini è naturalmente alla base della significatività dell'esistenza stessa. Questo rapporto non è da considerare soltanto nel contesto del discorso di Schneider, come una proiezione immaginativa, ma è da considerare sotto un profilo propriamente ontologico, propriamente religioso. Ciò significa che per Schneider l'esistenza stessa, che il discorso non riguarda più solo la musica, ma l'esistenza in generale, deve avere un suo centro, deve avere un suo punto di gravitazione. Questo punto di gravitazione, dice Schneider del tutto esplicitamente, è fuori di noi, è fuori dal tempo. In rapporto al problema della musica, ciò significa che il significato della musica per Schneider è fondamentalmente un significato sacro, sia pure in una accezione estremamente complessa, estremamente particolare come quella che noi abbiamo presentato. In secondo luogo, ma è di una stretta connessione, il significato della musica, proprio in quanto è un significato sacro, rimanda alle radici dell'esistenza stessa. Queste radici affondano appunto nel terreno del sacro. Ciò, badate, non esclude una sorta di, potremmo chiamare, di naturalismo in un certo senso, cioè di richiamo alla natura. Anzi, proprio vi sono diversi cenni in questa direzione, e sono questi cenni che ancora precisano in che senso possiamo dire, in rapporto a Schneider, che il significato della musica è un significato perduto. Perduto, potrebbe dire Schneider, è in primo luogo sì il rapporto con il sacro, questo vecchio tema che è in fondo un tema di origine romantica, ma è anche perduto un determinato tipo di rapporto con la natura, che poi può essere illustrato brevemente in una formula nella perdita della capacità di vivere attraverso l'immaginazione simbolica fatti ed eventi naturali, e anzitutto quindi quell'evento naturale che è il suono stesso e tutti poi gli eventi naturali che in cui l'esistenza stessa è immersa. Un significato perduto che una volta c'era, un significato che è andato decadendo, quindi c'è il tema della decadenza. Decadenza da quando? Quando comincia questa decadenza? Ma questa decadenza comincia in tempi così lontani che non è forse il caso di dare ad essa un senso temporale, anche nel discorso di Schneider, piuttosto concettuale. Non andiamo a dire quando è cominciata questa decadenza, ma cerchiamo di indicare in che senso si parli di decadenza, in questo senso porre il problema. E allora una risposta c'è, una risposta estremamente esplicita, anche per questi sfondi di carattere generale, il vantaggio di Schneider di non essere certamente ambiguo su questi punti. La decadenza comincia appunto quando la realtà, la natura stessa, non viene soltanto praticata e quindi fantasticata in questa prassi, ma viene anche strutturata razionalmente. Questo nostro rapporto viene pensato, viene essenzialmente pensato, e quindi vi è ancora quell'indebolimento della capacità di afferramento del simbolo, che è appunto responsabile della trasformazione del nostro rapporto col mondo e, secondo Schneider, della venir meno della capacità di vivere secondo i ritmi della natura, motivo naturalistico, connesso però anche al motivo religioso, al motivo del sacro. Il nostro comportamento diventa fondamentalmente una costruzione artificiale. La musica, da espressione spontanea di un rapporto vivente, di un senso dell'esistenza, tende invece a diventare una pura manipolazione astratta di suoni. Ecco, io ho semplicemente esposto la necessità di fare una pausa di riflessione che, come dicevo prima, è un po' a nostra scelta, potrebbe essere piuttosto lunga o piuttosto breve. Noi abbiamo scelto la via della brevità, dobbiamo tirare le fila, dobbiamo arrivare speditamente alle nostre conclusioni. Intanto deve essere subito chiaro una cosa, che il problema del significato della musica, posto così e con questo esito, ha alla sua base, come motivazione di fondo, una presa di posizione che è anzitutto rivolta ai tempi nostri, diciamo così. Cioè è una presa di posizione nei confronti del presente culturale, ma anche del presente come forma di esistenza, del nostro presente storico. Questo è il primo punto da mettere in evidenza, è una delle ragioni anche per cui io osservavo all'inizio che questo testo è un testo, nonostante il fatto che parli, che non si agganci mai esempi o situazioni del presente, in realtà è esemplarmente moderno. Si tratta di una presa di posizione, vi è la base di tutto ciò, appunto il parlare di decadenza del sacro vuol dire dare una valutazione sull'oggi, il parlare appunto di usare questa opposizione, questa, tra il pensiero, tra le astrazioni razionali e invece l'immaginazione, è un tema del presente, e in questo senso si inserisce coerentemente in una linea di tendenza della filosofia e della cultura contemporanea, dico linea di tendenza proprio perché non è una corrente chiaramente una corrente in senso scolastico, in senso troppo scolastico, ma è, diciamo così, un modo di pensare che attinge da varie fonti, che si serve di vari riferimenti e che è presente all'interno della cultura filosofica con elaborazioni particolarmente approfondite, ma anche all'interno appunto degli studi sulla simbologia, degli studi antropologici in generale, degli studi delle scienze umane in genere. E si tratta appunto di un atteggiamento intellettuale, un atteggiamento intellettuale che appunto alla cui base vi è questo lamento sui valori religiosi perduti, questo tema appunto della perdita di un rapporto di contatto diretto con le cose, secondo accentuazioni più o meno secondo situazioni diverse, ma con questo, con questi temi di fondo. Possono essere questi temi più elaborati, più interessanti. In particolare notate appunto che nel caso di Schneider tutto sommato questo sfondo, diciamo, filosofico è stato produttivo, a mio avviso, di numerosissime indicazioni, produttivo di un discorso estremamente interessante. Non è sempre così, non è sempre così, spesso ci troviamo di fronte a temi ormai, come dire, consunti, a una sorta di pacottiglia anche filosofica, no? Ma appunto dobbiamo saper distinguere i modi e gli usi di questi sfondi, diciamo, di carattere generale. Vi è come caratteristica di fondo un'esaltazione delle procedure di simbolizzazione in contrapposizione netta appunto all'elaborazione del pensiero razionale, vi è cioè proprio quel tipo di contrapposizione che io ho segnalato direttamente presente in Schneider. Un'esaltazione e una contrapposizione che supera nettamente il piano appunto di vecchio ricordo empiristico dell'associazione delle idee, ma postula in generale, non soltanto per il musicale, ma postula una specifica capacità di penetrazione metafisica, diciamo così, all'immaginazione stessa. Questo per quanto riguarda i nostri problemi, questo tema di carattere generale, cioè questo travalicamento ontologico, potremmo dire, della nozione di simbolo, è particolarmente presente nel saggio La nascita musicale del simbolo e direi nella stessa definizione di simbolo che in questo saggio compare. Questa definizione suona più o meno così: simbolo e un'apparenza concreta, cioè un suono, una figura, un oggetto, che manifesta una forza trascendente, intangibile e invisibile. Ora, vi sono due modi di intendere questa affermazione, un modo, diciamo così, virgolettato, e un modo senza virgolette, cioè questa forza trascendente intangibile, possiamo benissimo accettare una definizione di simbolo in questo modo, di questo tipo, attribuendo appunto un peso ontologico a questo riferimento alla forza trascendente intangibile e invisibile, oppure senza attribuire questo peso ontologico. Di fatto, chiaramente, Schneider attribuisce questo peso ontologico, cioè ci deve essere effettivamente una forza trascendente, intangibile, invisibile, la quale si manifesta effettivamente all'interno delle figurazioni simboliche. Dunque non tanto interessa il problema delle sintesi immaginative, ma interessa il fatto che queste sintesi sono il veicolo, sono uno dei possibili veicoli per una vera e propria rivelazione di nessi profondi. Questa rivelazione si appella a un momento fondamentalmente istintivo, fondamentalmente irrazionale, anzi il momento di razionalizzazione rischiano di indebolire pesantemente questa capacità intuitiva, questa capacità di cogliere il momento rivelativo che sta all'interno della produzione immaginativa in genere. Questo discorso generale viene proposto all'interno di questo saggio, che è più impegnativo da questo punto di vista, è quello in cui Schneider si decide di scendere appunto sul terreno propriamente della filosofia, e riprende nient'altro che una concezione, come ho già detto prima, che fa parte di una linea di tendenza della cultura contemporanea e che quindi può essere ricostruita in diversi filoni. Secondo questa linea di tendenza, secondo Schneider stesso, si attribuisce quindi ai simboli una sorta di portata conoscitiva, sia pure conoscitiva in un senso particolare, una conoscitiva tra virgolette, proprio perché non conduce a un patrimonio di conoscenze, ma consiste in una esperienza, quindi non in una in una vera e propria posizione di conoscenza, ma in un'esperienza che in qualche modo ci fa dimorare presso la verità. Che cosa significa dimorare presso la verità? Questo io non lo so. Quello che mi sembra di capire è che comunque vi sia nell'esprimersi così questo tema, cioè la produzione immaginativa, ha di per sé una capacità metafisica, cioè non è semplicemente da considerare nel quadro del tema delle formazioni espressive, ma è da considerare come capace di attingere, seppur oscuramente e indirettamente, dimensioni profonde dell'esistenza altrimenti inattingibili. Ciò che comunque, questo è una tesi che possiamo appunto accettare o non accettare, ma ciò che comunque sembra inaccettabile da vari punti di vista è la contrapposizione durissima che in Schneider è particolarmente presente, non in questa corrente nel suo insieme, ma in Schneider indubbiamente, fra il momento intuitivo e il momento razionale, dove intuitivo vuol dire qualcosa di particolare, cioè una capacità particolare di attingere zone non attingibili attraverso la razionalità. La parola intuizione qui in particolare è ripresa da Bergson, autore che ricorre, come vedremo abbastanza spesso, nelle riflessioni filosofico-musicali. Vi è dunque una dura polemica antirazionalistica in Schneider, che è anche interna al pensiero teologico e religioso, cioè vi è anche una polemica contro una teologia a tendenza razionalizzatrice, cioè a questo lamento di decadenza del sacro si associa anche il lamento nei confronti di una teologia che intellettualizza gli elementi puramente simbolici, e questi lamenti certamente sono direttamente connessi con una forte accentuazione tradizionalistica, con una forte accentuazione a momenti che io chiamerei appunto di tipo fortemente regressivo. Non voglio qui sviluppare appunto un discorso critico particolarmente profondo, l'ho già detto all'inizio, che preferisco seguire una strada più breve, semplicemente appunto voglio indicare quale è la posizione che mi sembra giusto assumere. Intanto mi sembra giusto non associarmi a questi lamenti, e non associarmi perché, soprattutto in particolare per una ragione abbastanza precisa, non tanto per, a mia volta, per una ragione pregiudiziale, perlomeno non credo, ma per il fatto che spesso si presenta questo discorso come se fosse una descrizione della situazione attuale, della situazione novecentesca, come se la modernità, se il secolo XX fosse, che so io, meno sensibile a tematiche appunto di tipo religioso, e questo viene indicato come una descrizione di un dato di fatto. In realtà è una pura e semplice costruzione filosofica anche questa valutazione. Il problema è naturalmente più complicato, esiste una tendenza culturale oggi a lamentarsi in questa direzione. Non esisteva una tendenza simile, che so io, nel Settecento, e dobbiamo quindi, volendo fare un discorso sul secolo nostro appunto, e considerare questo discorso come una valutazione, come una presa di posizione, quindi da un altro punto di vista e non come una pura e semplice descrizione di un dato di fatto. E certamente appunto quindi non le ragioni appunto per cui ritengo che non sia ovvio associarsi a una presa di posizione di questo genere, per queste due ragioni. Per una prima ragione, perché ci troviamo qui di fronte a una costruzione di carattere filosofico, hanno costruzioni di carattere ideologico di cui dobbiamo vedere con chiarezza i contorni e le motivazioni, e anche per la ragione, appunto, per la ragione in cui non riconosciamo in maniera particolarmente significativa in questa costruzione filosofica un elemento, appunto, che colga la realtà delle cose. In più, aggiungiamo, appunto, l'abbiamo già detto, vi sono qui tratti di tipo regressivo, E su questo, appunto, anche qui si tratta forse più che di una discussione teorica di prese di posizione. Comunque vorrei, per sviluppare almeno di lato questo discorso, mettere ancora in luce alcuni aspetti che sono rimasti in ombra nelle nostre considerazioni. Nella lettura che voi farete di Schneider, soprattutto se andrete al di là di quei due o tre saggi che suggerirò, noterete che l'esposizione è accompagnata da qualcosa di più che da una naturale adesione simpatetica alle tesi che vengono via via presentate. Cioè vi è un'adesione che riguarda il contenuto delle tesi esposte, che è particolarmente forte, che è particolarmente intensa, che fa parte del resto del radicalismo con cui il libro e la stessa operatività scientifica di questo autore, il radicalismo a cui si attiene, radicalismo che anche e del resto uno dei suoi motivi di merito, in fondo l'ho già detto prima, cioè è particolarmente apprezzabile un'impostazione che, guidata da alcune idee centrali, sappia comunque a ogni costo condurle fino in fondo, a costo di pagarne un prezzo, in sostanza. Ecco, alla fine l'impressione che uno può ricevere è che l'autore aderisca, nel senso vero e proprio della credenza, no? Che l'autore creda realmente, diciamo, per dirlo in breve, con parole appunto un po' grosse, che il mondo abbia un'essenza vibratile, un'essenza sonora. Quindi non, appunto, io questa lezione sono pieno di imbarazzi, perché spero di cadere in piedi in un certo senso, perché in questi discorsi vi sono delle difficoltà, e intanto è un problema, sarebbe un problema stabilire che cosa crede uno che dice di credere realmente che il mondo abbia un'essenza vibratile. È una questione non così priva di trabocchetti, insomma. Comunque, diciamo che nella lettura effettivamente vi sono espressioni o formulazioni di adesione, per cui vi è questa partecipazione, appunto, che oltrepassa il livello metaforico, che sembra che oltrepassi il livello metaforico, ma è che vada, appunto, alla essenza della realtà stessa. Vi sono, detto in un altro modo e ancora più esplicitamente, dei punti nel testo che ci costringono in un certo senso a rammentare ciò che ci assicura Émile Zola di Schneider. Cioè Émile Zola dice, gli possiamo forse credere, che Schneider, fra le varie cose che è riuscito a fare, è riuscito anche a prendere, leggo direttamente, cito, dai tamburini del Marocco l'arte di incantare i serpenti. E questo è interessante, ci troviamo di fronte a un libro sul significato della musica scritto da un incantatore di serpenti. Questo è il problema. Ed è questa la vera ragione per cui io ve lo propongo. Cioè c'è, nel testo questo non, nel testo non, non compare, quindi può essere che Zola abbia esagerato un poco, però nel testo senz'altro compaiono espressioni di stupefazione, di meraviglia di fronte appunto, dice ad esempio Schneider, chi scrive non è solo ad aver visto con i propri occhi come scorpioni, serpenti, anche uomini siano rimasti immobilizzati, resi rigidi in virtù di certe sillabe o note di flauto. Ecco, ci sono espressioni di questo genere, di stupefazione di fronte a questi fatti, cioè questa relazione tra suono e incantamento. Da notare che l'incantesimo, la parola incantesimo contiene la parola canto, che canto significa anche pietra oltre che canto, e questa è una relazione che noi non abbiamo considerato e che in realtà anche nel testo di Schneider io non ho trovato un anello intermedio soddisfacente per illustrare questo tipo di connessione. Comunque appunto vi sono aspetti di questo tipo, vi sono espressioni di meraviglia, abbastanza dubbie intorno a certe relazioni numeriche che riguardano la crescita delle piante e la relazione degli armonici nel suono. Ecco, vi sono espressioni di questo tipo. Che dire appunto di tutto questo? Che la tentazione è un po' quello di sorvolare in un certo senso, di sorvolare. Ecco, nel senso appunto che vi è intanto il rischio che discorsi come questi stimolino una tendenza effettivamente regressiva e in atto oggi in maniera clamorosa verso i maghi e gli stregoni metropolitani e campagnoli. Vi è questo rischio appunto che discorsi che in fondo hanno la loro importanza, hanno un loro peso e soprattutto hanno dietro le loro spalle una grossa esperienza di vita, perché non c'è dubbio che in Schneider vi è questa grossa esperienza, questa grossa passione insomma scientifica, artistica e musicale, che sì, insomma questo personaggio è imminente, il rischio che tutto ciò venga recuperato appunto nella fascia deteriore nell'orientamento deteriore di questo discorso. Se noi, e io penso che in questa sede possiamo benissimo permetterci questo, se noi riteniamo che questo rischio non vi sia, ecco, possiamo ribadire che indubbiamente tutto ciò è coerente con le intenzioni teoriche, con l'atteggiamento intellettuale dominante in quest'opera, non c'è dubbio. È coerente cioè con il tema del simbolo come rivelazione, è coerente con tutto l'impianto del discorso, ma certamente il rilievo di questa coerenza comporta un atteggiamento critico. Non tanto sull'incantamento dei serpenti in sé, anch'io mi manifesto la mia stupefazione vedendo incantare un serpente col tamburo, col flauto, non è questo il problema, è l'interpretazione che io poi do a fatti di questo tipo, e il quadro teorico e le conseguenze, sono le indicazioni che poi si riflettono sul piano intersoggettivo, sul piano sociopolitico, culturale, che semmai sono il vero problema, sono il vero problema. È ovvio che è possibile, a partire da queste considerazioni di carattere generale, scendere anche nei particolari, in una critica di dettaglio anche in rapporto a Schneider, e cioè riprendere quegli aspetti metodologici che noi abbiamo messo da parte e vederli un po' più da vicino, vedere quali sono già i problemi che comportano. Oppure potremmo riprendere questo tema dominante del sacrificio e mostrare come appunto con tutta l'importanza conferita alla tradizione indiana, in fondo questo è un tipico tema cristiano su cui cade l'accento, e quindi forse anche tutta la lettura finale in cui questa tematica viene ripresa è una lettura fortemente influenzata da una certa tradizione europea, da una parte della tradizione europea.